Domenica ventesima del tempo ordinario, leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 15, i versetti 21-28. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare, «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono, «Esaudiscila, perché ci viene dietro, gridando». Egli rispose, «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo, «Signore, aiutami». Ed egli rispose, «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò, «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 56, versetti 1-8. Così dice il Signore, «Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Beato l'uomo che così agisce, è il figlio dell'uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male. Non dica lo straniero che ha aderito al Signore, certo mi escluderà il Signore dal suo popolo. Non dica l'eunuco, ecco, io sono un albero secco. Poiché così dice il Signore, agli eunuchi che osservano i miei sabati preferisco quello che a me piace, e restano fermi nella mia alleanza. Io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento e un nome più prezioso che figli e figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiama casa di preghiera per tutti i popoli». Oracolo del Signore Dio, che raduna i dispersi di Israele, io ne radunerò ancora altri, oltre quelli già radunati. Dalla lettera ai Romani, capitolo 11, i versetti 13-32. A voi genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione, se non una vita dai morti? Se le primizie sono sante, lo sarà anche l'impasto, e se santa è la radice, lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati, e tu che sei un olivo selvatico, sei stato innestato fra loro, diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non vantarti contro i rami. Se ti vanti, ricordati che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Dirai certamente, i rami sono stati tagliati perché io vi fossi innestato. Bene, essi però sono stati tagliati per mancanza di fede, mentre tu rimani innestato grazie alla fede. Tu non insoberbirti, ma abbi timore. Se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tanto meno risparmierà te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, verso di te invece la bontà di Dio, a condizione però che tu sia fedele a questa bontà, altrimenti anche tu verrai tagliato via. Anch'essi, se non persevereranno nell'incredulità, saranno innestati. Dio infatti ha il potere di innestarli di nuovo. Se tu infatti, dall'olivo selvatico che eri, secondo la tua natura, sei stato tagliato via e contro natura sei stato innestato su un olivo buono, quanto più essi, che sono della medesima natura, potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'ostinazione di una parte di Israele è in atto, fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Da Sion uscirà il liberatore. Egli toglierà l'impietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro, quando distruggerò i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per vostro vantaggio. Ma quanto alla scelta di Dio, essi sono amati a causa dei padri. Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, dilati il nostro cuore, illumini la nostra mente, perché possiamo camminare e vivere nella comprensione della sua parola e nella testimonianza al mondo. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, così come un saluto anche a quanti ci seguono attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Domenica ventesima del tempo ordinario, la domenica della donna cananea. Nell'Evangelo di questa domenica siamo a un momento di svolta della vita di Gesù, momento che si definisce sempre più chiaramente soprattutto nella sua decisione di camminare verso luoghi lontani e solitari. Gesù continua a prendere le distanze dalla folla che lo seguiva, le quali mostrano di attendere da lui cose che egli non può dare. E poi dai luoghi nei quali avvenivano sempre più di frequente controversie con farisei e sadducei, sempre più accaniti nel rifiuto della sua parola. Gesù dunque vede crescere sempre più il rifiuto della sua persona e la prospettiva di un rigetto che si allunga fino alla persecuzione violenta. Solitudine, silenzio, preghiera sono dunque per Gesù dimensioni essenziali per il suo ascolto del Padre e per il discernimento della sua vocazione alla luce delle sante scritture, al fine di inoltrarsi in quel cammino che lo conduce verso un esodo pasquale, al caro prezzo però della croce. Per fuggire ai suoi avversari, che gli rimporrano di trasgredire le pratiche giudaiche relative all'impurità, Gesù si ritira verso la regione pagana di Tiro e di Sidone, siamo nel sud del Libano. Ma anche qui ritrova la questione dei confini tra il puro e l'impuro. La supplica di una cananea, infatti, gli mette di fronte il problema della salvezza dei pagani. E stranamente Gesù, in un primo momento, tace, come se condividesse quel particolarismo arrogante dei giudei nei confronti dei cani pagani. Si direbbe quasi che egli esiti, e quando finalmente si decide a rispondere alla donna, lo fa con durezza, senza mezzi termini. Il motivo è che c'è in gioco il disegno di Dio, che vuole radunare dapprima le pecore perdute di Israele e soltanto in seguito, a partire da questo popolo rinnovato, accogliere i pagani secondo la misura della loro fede, che farà appartenere anch'essi alla grande famiglia di Abramo, il padre dei credenti. E come si conclude allora l'episodio della donna cananea? Ella non pensa di avere un qualche diritto al pane dell'amicizia divina riservato in primo luogo ai giudei. Chiede soltanto le briciole, ma le chiede con tanta fede e con tanta umiltà che riceverà alla fine integralmente la salvezza sperata. Nell'accoglienza riservata da Gesù a questa straniera, i cristiani del primo secolo hanno visto un modello profetico di come loro stessi dovevano comportarsi nei confronti dei credenti venuti dal paganesimo. Bisognava uscire dai limiti di una religione di élite per proporre una salvezza universale legata non alla razza, ma alla fede. E anche noi oggi dobbiamo chiederci se siamo capaci di vivere un Evangelo senza frontiere, lasciandoci alle spalle la tranquilla sicurezza delle nostre abitudini, dei nostri pregiudizi. Con qualche briciola sottratta alla nostra tavola, molti dei cosiddetti pagani, con la loro fede umilmente ostinata, potrebbero restituirci il sapore di un pane universale, offerto e ricevuto gratuitamente. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia. L'antifona d'ingresso. O Dio, nostra difesa, contempla il volto del tuo Cristo. Per me, un giorno nel tuo tempio è più che mille altrove. Salmo 83, Cantico di Sion. La solenne celebrazione domenicale si apre con questa preghiera epicletica del salmista che, a nome della comunità, chiede al Signore, che è sovrano e protettore per tutti i fedeli lì radunati, a rivolgere lo sguardo sul suo unto, il Christos, il consacrato dallo Spirito Santo. Su questi, infatti, egli ha concentrato il suo compiacimento affinché esegua il disegno suo. La comunità, attratta dalla sublimità della divina comunione, riconosce che anche un solo momento vissuto alla presenza del Signore nel suo santuario è preferibile a mille giorni altrove, dove mille è il numero dell'illimitatezza, giorni che passerebbero invano per l'esistenza dei fedeli. Il canto all'Evangelo, Matteo 4:23. Gesù predicava la buona novella del regno e curava ogni sorta di infermità nel popolo. Il versetto all'Evangelo, che vi invito a rileggere con il versetto 35 del capitolo 9, dove si dice che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Siamo dinanzi a una sintesi del ministero messianico del Signore, che consiste, come abbiamo ripetuto tante volte, nel compiere la divina liturgia del Padre dello Spirito Santo, e quindi nell'Evangelo, nelle opere prodigiose e nel culto al Padre. Prima di affrontare la salita battesimale a Gerusalemme e dunque alla croce, dove si compie quel programma che il Padre gli ha consegnato con il dono dello Spirito al Giordano, il Signore cammina toccando molte città e villaggi, annunciando l'Evangelo, insegnando la dottrina del Regno, operando la carità o quelle opere del Regno che vogliono riportare tutti all'adorazione di lode e di azione di grazia al Padre, formando quei discepoli per la prova suprema che è la sua morte, la sua teofania gloriosa, la sua risurrezione. Il regno di Dio è per tutti i popoli, perché tutti sono chiamati alla salvezza, tutti sono redenti dal Figlio, tutti devono poter chiamare Dio col nome di Padre. La proclamazione dell'Evangelo di amore a tutti i popoli della terra e la costituzione di un'unica assemblea di fede e di carità fin da questo mondo è dunque il tema centrale delle letture del lezionario di questa 20ª domenica del tempo ordinario. Le tre letture che ci vengono proposte dalla liturgia della parola sviluppano il tema della risposta di Dio di fronte ad ogni forma di esclusione. L'esistenza cristiana è il riflesso dell'appello di Dio alla salvezza e alla pienezza di vita, che si manifesta come occasione offerta gratuitamente nei confronti dell'uomo, in qualsiasi situazione egli si trovi. Il passaggio di Dio trasforma l'esistenza e richiede un cammino di liberazione da intraprendere. Nella prima lettura, il profeta Isaia, il Signore rassicura due categorie di esclusi, gli stranieri e gli eunuchi. Per esigenze a noi sconosciute, però, il brano liturgico ha omesso i versetti, riducendolo all'essenziale. Secondo la legge del Deuteronomio 23:2-9, gli eunuchi e, salve poche eccezioni, gli stranieri, erano esclusi dalla comunità cultuale di Gerusalemme. Dopo l'esilio questo problema si presentò in termini nuovi, quando non solo erano aumentati gli stranieri, ma era cresciuto anche il numero degli eunuchi. Tra i rimpatriati, infatti, si trovavano anche persone che, assunte al servizio della corte babilonese e persiana, avevano dovuto subire la castrazione. Mentre le misure di Neemia e di Esdra sanzionarono la separazione della comunità dagli stranieri, la posizione di Isaia è diversa e offre una nuova soluzione al problema, prospettando la volontà divina di accogliere anche gli stranieri e gli eunuchi. I versetti omessi dalla pericope liturgica riguardano proprio quest'ultima categoria. Sono scelti invece i due versetti relativi agli stranieri. Ma quali sono le condizioni di Cristo? È necessario che gli stranieri aderiscano al Signore, Dio di Israele, con l'intenzione di servirlo, cioè di prestargli culto esclusivo, e di amare poi il nome del Signore, rimanendo fermi nell'osservanza del patto, impegnati a praticare tutte le norme della legge, prima fra tutte quella del sabato, come segno tipico di appartenenza al giudaismo. In secondo luogo, poi, il profeta si fa portavoce delle promesse divine a favore degli esclusi. Accolti nel santuario di Gerusalemme, Monte Santo, casa di preghiera, anche gli stranieri potranno offrire sacrifici graditi al Signore, il quale promette di colmarli di gioia. E infine compare una formula che riassume una visione teologica. Il Tempio di Gerusalemme sarà chiamato casa di preghiera per tutti i popoli. Questa aggiunta finale è determinante, perché sanziona l'accoglienza universale. E non per niente questa espressione sarà anche citata dagli evangelisti a proposito dell'intervento di Gesù nel Tempio. Si legga Marco 11:17. Dunque, menomazione, diversità culturale, non possono costituire agli occhi di Dio motivo di disprezzo e di sospetto, e nemmeno possono essere motivo di rimpianto, fonte di autoesclusione. Le vie di accesso a Dio non sono dettate dagli uomini. La condizione esteriore, l'arbitrarietà dei giudizi umani, non costituiscono criterio per la discriminazione. Dio stesso interviene manifestando la sua predilezione per i poveri e gli esclusi. Egli sorverte le categorie interpretative e rilancia proponendo criteri diversi: la giustizia, la fedeltà all'alleanza. Anche la seconda lettura Paolo ai Romani, riflette sul mistero della storia della salvezza e sul ruolo insostituibile, dell'Israele di Dio. Paolo prende atto dell'apertura universale, rivolta dunque a tutte le genti. La misericordia di Dio, nelle sue considerazioni, l'Apostolo richiama con forza la vocazione sacerdotale del popolo eletto e invita i cristiani a non chiudere le porte agli ebrei. C'è sempre il pericolo, infatti, per chi si è sentito vittima di un'esclusione, di diventare a sua volta escludente, per chi si è integrato in una cultura, di trasformarsi egli in un razzista verso un'altra etnia. Insomma, anche tra i poveri c'è chi sfrutta chi è più povero, perché sempre si trova una categoria inferiore su cui infierire. Nell'Evangelo, la donna cananea, determinata a rischiare per ottenere la guarigione della figlia, non esita con costanza e tenacia a sfidare l'apparente ineluttabilità di un rifiuto. Gesù si arrende, potremmo dire, si converte di fronte alla fede della donna e concede il miracolo con un commento ammirato. Si tratta qui dell'unico uso dell'aggettivo grande per definire la fede dell'Evangelo di Matteo, il quale spesso, come abbiamo ascoltato anche domenica scorsa, usa invece l'aggettivo piccolo per descrivere la fede dei discepoli. Emerge nella pericope la fede grande nella preghiera e nell'invocazione. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Ecco l'atteggiamento confidente necessario verso Dio. Dopo aver letto dunque nelle domeniche precedenti due importanti episodi del capitolo 14, la liturgia, omettendo lo scontro polemico con i farisei sul tema della purità, poiché questo verrà letto anche nell'Evangelo di Marco, nell'anno B, tuttavia dobbiamo tener conto di questa controversia. È lei, infatti, che induce Gesù a recarsi in territorio pagano, nella zona a nord della Galilea, Tiro e Sidone, luogo prevalentemente abitato da fenici. Il contrasto fra l'atteggiamento purista dei farisei e la fede grande di una donna straniera è in Matteo voluto e sottolineato. Continua infatti la sezione cosiddetta dei pani, l'episodio è testimoniato anche in Marco, mentre è assente in Luca. La narrazione di una guarigione compiuta da Gesù in terra straniera è dunque nella duplice tradizione di Matteo e di Marco, ma le due redazioni ovviamente presentano differenze. Nell'Evangelo di Matteo è uno degli episodi più toccanti dell'Evangelo matteano. È presentato la narrazione, l'episodio, con un delicato realismo non usuale in Matteo. Questo racconto è infatti l'unico caso in cui la narrazione del primo Evangelo è più circostanziata dell'Evangelista Marco. Al centro dell'attenzione non vi è il miracolo di guarigione o l'esorcismo, quanto piuttosto il dialogo tra la madre implorante e Gesù. È da questa relazione che scaturiscono conseguenze poi per le sorti della donna e di sua figlia, ma anche sulla comprensione del rapporto cristiano con gli stranieri. La madre si rivolge a Gesù col titolo di Signore, e poi anche figlio di Davide. Matteo trasforma le parti narrative di Marco in dialoghi. La donna è una supplicante. E l'osservazione finale di Gesù, grande è la tua fede, suggerisce il motivo per cui Gesù è disposto a guarire la figlia di questa donna, proprio per la grande fede della madre. Così Matteo propone questa donna come modello di fede supplichevole. Nel racconto di Matteo, Gesù guarisce la figlia della donna cananea. E abbiamo dunque un esempio del modo in cui Matteo tratta i racconti miracolosi di Marco dal punto di vista letterario, e ci viene proposta una questione di particolare importanza. Lo ribadiamo: la posizione dei giudei e dei pagani nel piano salvifico di Dio. Matteo ha rimaneggiato il racconto di Marco in diversi punti. Se in Marco tecnicamente siamo dinanzi a una storia di guarigione che presenta la conversazione tra una donna sirofenice e Gesù, partendo da questo spunto Matteo amplia considerevolmente l'elemento interlocutorio, di modo che la donna si rivolge a Gesù per ben 3 volte e Gesù le risponde 2 volte. Si aggiunga inoltre l'intervento dei discepoli con la relativa risposta di Gesù. La versione di Matteo è chiaramente un dialogo, imperniato sulla malattia della ragazza e poi sulla guarigione operata da Gesù. Diversi elementi del racconto, ma soprattutto il contenuto teologico, noi li abbiamo ritrovati nell'episodio della guarigione del servo del centurione, Matteo 8:5-13. Dall'episodio della cananea emergono degli elementi però che toccano sul vivo uno dei problemi più scottanti di tutta la teologia biblica, il problema della salvezza messianica estesa ai gentili. Per quella che era la concezione antico-testamentaria, il genere umano era diviso in 2, Israele da una parte, il popolo di Dio, e le nazioni pagane dall'altra. A Israele appartengono i divini privilegi, l'elezione, l'alleanza, le promesse. Le nazioni poi sono tutti coloro che non conoscono il Dio di Israele e non beneficiano dei favori che egli invece elargisce al suo popolo. Eppure, nelle intenzioni di Dio, anche le nazioni, ovvero quelle cosiddette pagane, dovevano entrare nel disegno di salvezza, poiché tutta l'umanità è irradiata dalla volontà salvifica di Dio. La salvezza, infatti, non è un appannaggio esclusivo di Israele, ma un dono offerto all'umanità. Già la prima lettura, attribuita al terzo Isaia, si orienta verso questa apertura della salvezza agli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e restano fermi nella mia alleanza, scrive Isaia. Salvezza preannunziata e proclamata dal servo di Dio fino ai confini del mondo. Lo ritroviamo ancora in Isaia 42, i versetti 1-4, o 49, versetto 6. Una curiosità vorrei sottolineare. La pericope di oggi si proclama anche nel lezionario delle chiese bizantine, e questo avviene la domenica 17esima dopo Pentecoste. Questa domenica però si celebra se la Pasqua è alta, ossia se cade all'incirca intorno al 22 di marzo. Ogni altra data pasquale fa sì che il numero delle 17 domeniche dopo Pentecoste, nelle quali si proclama l'Evangelo di Matteo, sia ristretto in proporzione per giungere a quella festa fissa che è l'esaltazione della croce il 14 settembre. La domenica 17esima, così anche altre, viene eliminata. Se però la Pasqua cade tra il 15 e il 25 aprile, la domenica 17esima di Matteo si celebra prima della domenica del pubblicano e del fariseo, per completare di una settimana la serie delle domeniche di Luca. La variazione del calendario liturgico del periodo mobile, ossia che dipende dalla data della Pasqua, fa sì che questa domenica in pratica sia come sospesa per un certo numero di anni e riapparire quasi come una cometa. Per fare un esempio, dal 1880 al 2012, ovvero per 133 anni, la data del 22 aprile ricorre nel calendario gregoriano solo nel 1962, 73, 84, mentre in quello giuliano nel 1907, 1918, 1929. Dunque, la pericope della fede della madre cananea non sarà mai sufficientemente conosciuto dal popolo celebrante, proprio perché non viene proclamato. Eppure contiene uno straordinario insegnamento evangelico, che va comunque spiegato e conosciuto dal popolo. Ma esaminiamo ora il brano. Versetto 21. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. Siamo in territorio fenicio, che confina con la Galilea settentrionale, sulla costa mediterranea. Gesù si dirige o è entrato in questa regione. Ora, spostamenti di Gesù fuori della Palestina, oltre alla fuga in Egitto, abbiamo certo Gesù che va nella zona della Decapoli, abitata da pagani ellenizzati, ma di per sé era ancora territorio palestinese. Non vi sono dunque altri episodi che narrano di Gesù fuori dalla Palestina. L'episodio di oggi è l'unico caso in cui viene riferita esplicitamente un'attività apostolica di Gesù in territorio pagano, anche se dobbiamo constatare che il testo non dice che Gesù abbia attraversato il confine. Due città antiche, floride, ma anche viziose. Non a caso i profeti dell'Antico Testamento hanno pronunciato diversi oracoli di sventura per queste città, predicendo la divina punizione. Eppure, dice il Signore, Matteo 11, 21-22, il peccato di chi non accetta Cristo è immensamente superiore a quello di Tiro e di Sidone, che se avessero ricevuto la predicazione dell'Evangelo si sarebbero convertite. Gesù si ritirò, dice il testo. Viene qui corretta la vecchia traduzione, si diresse. Il testo originale ha infatti il verbo anacoreo, da cui gli anacoreti, ovvero gli asceti, i solitari del deserto. Qual è il motivo di questo ritirarsi? Forse, ne abbiamo parlato, è la ricerca da parte di Gesù di un momento di tranquillità. Gesù fugge dalle folle che lo opprimono. Oppure siamo qui dinanzi a un riscontro che sottolinea l'aspetto profetico della missione di Gesù. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. L'Evangelista introduce questo personaggio nuovo con una formula solenne. Certamente per catturare l'attenzione dell'elettore, ma siamo dinanzi a un evento importante per chi ascolta l'Evangelo. Donna cananea, espressione biblica arcaica propria di Matteo, Marco usa il termine più moderno, sirofenice. I cananei erano una popolazione che occupava la Palestina prima dell'insediamento degli israeliti al tempo di Giosuè, XIII secolo avanti Cristo. I cananei sopravvissero soprattutto al nord alla conquista israelitica e costituirono sempre una minaccia al monoteismo ebraico. Come nel caso della Samaritana, la cananea ha due difetti irreparabili. Anzitutto è donna, e questo per gli antichi, ma non per la scrittura, era considerato un male necessario. Il secondo difetto, e qui è biblico, è cananea, ovvero discendente di Cam, l'indecente dispregiatore del padre suo Noè, e da questi maledetto con un piccolo poema terribile, dove Cam è anche Canaan. Si legga Genesi 9, 25-27. Maledetto Canaan, servo dei servi dei fratelli suoi, sussiste. Benedetto il Signore, Dio di Sem, e sia Cam servo di essi. Yafet, Dio lo estenda, ed abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan servo di essi. Ma mentre Gesù considera il primo cosiddetto difetto, quello di essere donna, una benedizione divina, egli infatti è nato da donna, così scriverà anche Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4. Il vero difetto, pericoloso, mortale, a cui lui pone un rimedio, quello dell'essere cananea, ebbene Gesù chiede la fede. E non a caso la fede nel Nuovo Testamento è testimoniata innanzitutto dalle donne. Elisabetta, Maria sempre vergine, Anna, tutte le discepole fedeli che seguono il Signore, la Maddalena, e poi la lista inesauribile delle donne incontrate da Paolo, lo stupendo elenco di Romani 16, tutte donne provenienti dal paganesimo, o anche la famosa Lidia a Filippi, a cui il Signore aprì il cuore. Molte donne, nell'Evangelo anche degli Apostoli, Atti, capitolo 16. Ricordiamo anche Damaride, la donna ateniese, l'unica che credette al discorso di Paolo all'Areopago sulla risurrezione del Signore. E ricordiamo anche Priscilla, con il marito Aquila, che a Corinto poi si unirà a Paolo nel lavoro di annuncio, di evangelizzazione. Questa donna veniva da quella regione. È possibile immaginare dunque che l'episodio in Matteo abbia avuto luogo in territorio giudaico e che la donna sia venuta a incontrare Gesù, che era in viaggio verso Tiro e Sidone. uno scenario che sarebbe coerente con la direttiva di Gesù ai suoi discepoli di limitare la missione alle pecore perdute della casa di Israele. La donna grida: «Eleison me, Kyrie, pietà di me», un imperativo oristo che fa appello alla misericordia divina, alle viscere materne, quelle che aveva evangelizzato, sfamato, guarito da molte infermità il popolo di Israele al lago di Genesaret. Ora queste viscere devono essere rivolte ad una donna pagana. Sentito che Gesù è in viaggio, questa cananea gli va incontro e prega, facendo appello a queste viscere di misericordia. E qui emerge improvvisa tutta la fede dell'Antico Testamento, così come i ciechi di Gerico. «Eleison me, figlio di Davide». Ora, chi ha insegnato a questa donna pagana che Davide aveva annunciato: «Parla il Signore al Signore mio, siedi alla destra mia», il Salmo 109, se non lo Spirito Santo? Solo dal Signore, infatti, il re messianico, il figlio di Davide, da egli, la donna attende la salvezza, la liberazione da ogni male. Signore figlio di Davide è un titolo messianico che noi abbiamo già incontrato nell'episodio già citato dei due ciechi, Matteo 9:27. La fama di guaritore di Gesù, infatti, si era diffusa in tutta la Siria, Matteo 4:24, di cui faceva parte appunto il territorio fenicio. L'invocazione cananea, certamente mossa dalla sua dolorosa situazione, il grande dolore, le fa superare diverse barriere. Innanzitutto è una donna sola che insegue un gruppo di uomini. Poi è una cananea che si rivolge ad ebrei. È una pagana che supplica un maestro di un'altra religione. Ma perché si rivolge a Gesù? Perché lo chiama Kyrie, figlio di Davide? Il testo di Matteo non ci dà alcuna spiegazione, ma è facile supporre che le sia giunta l'eco dei prodigi compiuti da quest'uomo in Galilea e anche delle valutazioni straordinarie che di lui si davano. Questa donna aggiunge al titolo di Signore l'appellativo messianico figlio di Davide, e questo le può venire solo dalla testimonianza di altri. Ella dunque non si rivolge a un qualsiasi guaritore famoso, ma si relaziona con Gesù in un atteggiamento di fede messianica, si affida con costante resistenza a colui che deve compiere le promesse divine. La richiesta: «Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Letteralmente, kakos indica orrendamente indemoniata. Il demonio, infatti, impedisce il regno del figlio di Davide. Ora, non è chiaro nel racconto se questa figlia accompagna o meno la donna. Per Marco, ad esempio, la figlia è rimasta a casa. La donna si rivela un'ottima teologa, una teologa che risponde non con proprie idee, bensì agli impulsi dello Spirito. Ella invoca, prega, espone una lamentazione, ovvero versa davanti al Signore per intero tutte le sue necessità. Avere una figlia indemoniata è una vergogna religiosa e sociale, ma la madre non indietreggia davanti a quella che è la sua occasione, l'ultima forse della sua povera esistenza materna. Ma l'atteggiamento di Gesù è paradossale. Non le rivolse neppure una parola, versetto 23. Sembra indisponente verso questa donna che lo invoca, che lo prega, con lamentazioni di tipo salmico. Di fronte a questa accorata invocazione, Gesù reagisce con un silenzio assordante. Non la degna neanche di una risposta. Questo è un caso particolare nei racconti evangelici. Il narratore sottolinea espressamente la reazione intenzionale di Gesù come rifiuto. E questo fa contrasto con la commozione che il Maestro ha provato di fronte alla folla nelle due moltiplicazioni dei pani che anticipano e seguono questo stesso episodio. Anche i discepoli intervengono. Esaudiscila. Dimitte eam, lasciala andare letteralmente. Tradotto, possiamo tradurre, falle grazia. È suggestivo l'uso del vocabolo greco apolison, che ritroviamo anche al capitolo 18, versetto 27, della parabola del servo spietato. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. O nell'episodio di Pilato, capitolo 27, versetto 15, a ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. L'intervento dei discepoli, che fanno pressione su Gesù perché accolga la preghiera di questa poveretta, sono però poca cosa. Come in altre situazioni, essi vogliono liberarsi da questa fastidiosa insistenza. La richiesta dei discepoli è infatti ambigua, perché può voler dire che Gesù dovrebbe esaudire il desiderio della donna e in tal modo sbarazzarsi di lei, oppure Gesù dovrebbe semplicemente mandarla via, evitare il fastidio che questa donna sta causando. L'atteggiamento di Gesù, quale che sia l'intenzione dell'autore, è comunque paradossale, indisponente. Non risponde a lei parola. I discepoli, sempre meno lucidi sulle intenzioni del Maestro, si accostano, gli chiedono di respingere la donna perché dà fastidio, grida dietro a noi, e non comprendono che quel gridare è preghiera. Dalla profondità io grido a te, Signore. Signore, ascolta la voce mia, una preghiera che continua ancora oggi. Il Salmo 129, infatti, il De Profundis, è ripreso nell'antifona alla comunione. Il Salmo viene a quadrare bene il centro della pericope evangelica di oggi. Come la cananea, noi sappiamo che il Signore elargisce la sua misericordia, che dimora in lui in pienezza, e che la grazia della sua redenzione è illimitata. Così il Signore risorto ammette ancora una volta al santo, al tesoro, al padre del figlio, sotto la forma della sua parola, cibo e del suo convito della vita, la Chiesa, quella Chiesa che ci genera, e dunque anche i figli, chiedendo il dono dello Spirito Santo, amando, celebrando il Figlio di Davide, Cristo, Signore risorto. Il maestro, comunque, non fa, anche questa volta, quello che i discepoli gli suggeriscono. Coglie l'occasione per riflettere sul senso della sua missione. Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Questo discorso di Gesù sembra restringere la sua missione. Non si parla di ampliamento che possa coinvolgere, includere anche la Cananea. Il discorso di Gesù è rivolto ai giudei, i quali facilmente comprendono l'allusione a quel testo di Ezechiele 34 con la figura delle pecore perdute della casa di Israele, di cui Matteo ha riportato al capitolo 10 i versetti 5-6. Il racconto contiene in sé la rivelazione di un'azione in due tempi, come dimostra anche poi il secondo segno della moltiplicazione dei pani, che seguirà immediatamente il nostro episodio, dove Gesù inaugura e legittima una inaudita apertura ai non ebrei. L'affermazione di Gesù è dunque in linea con il precetto dato da lui ai discepoli di rivolgersi alle pecore perdute della casa di Israele. È il modo con cui si evita di nominare direttamente Dio, collocando il verbo al passivo in forma impersonale, siamo dinanzi a un cosiddetto passivo teologico. Ebbene, Gesù aveva già anticipato questo atteggiamento nel discorso della montagna, dove aveva prescritto ai discepoli: «Non donate il santo ai cani, né gettate le perle davanti ai porci». Nel parallelismo sinonimico si ha la discreta allusione innanzitutto alla realtà più santa, il pane del convito divino, al quale partecipano solo i figli del regno, poi al tesoro, i beni preziosi del regno, che spettano solo a quelli che sono eredi, come appunto i figli del regno. Ora, i figli del regno sono il popolo dell'alleanza. Chi è straniero all'alleanza non solo è escluso dai suoi benefici, ma è considerato un animale impuro da evitare con orrore, astenendosi non solo dal mangiare insieme, ma perfino dal toccarli. Non sarà un caso che animali in fondo fedeli all'uomo, o almeno molto utili, come il cane, il porco, insieme servano anche da termini per manifestare il più profondo disprezzo verso persone nemiche o anche solo antipatiche di altra razza, religione, partito. La donna non si lascia isolare. Signore, aiutami. La madre non indietreggia. È l'occasione. Arditamente, ma con totale umiltà, si rivolge a Gesù con parole stupende tratte dai Salmi. Si prostrò dicendo: Signore, aiutami. La terza parola di Gesù: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Una parola insopportabile, di inaudita violenza, di spietata durezza. Gesù si attiene alla concezione tradizionale che vedeva soltanto negli Israeliti i figli di Dio, gli eredi delle promesse, e che considerava i pagani cani esclusi dal banchetto messianico. Davvero Gesù mette a dura prova l'umiltà e la fede di questa donna, e l'asprezza del detto, anche se attutito dall'uso del diminutivo, kinarion, come a dire cuccioli, per il fatto che questi cani sono in casa. Gesù afferma chiaramente il principio ebraico tradizionale in materia di storia della salvezza. Prima i giudei. Prima i giudei. Prima di chi? Anche se appare brutale, la risposta di Gesù è comunque meglio del silenzio. Silenzio che nega una relazione, mentre la parola di Gesù prospetta una possibile relazione, anche se subordinata. E infatti la donna ne approfitta. Versetto 27. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Il testo greco, tradotto alla lettera, nai kyrie, non è soltanto assenso, ma sì, Signore. Gesù ha dichiarato che non è bene, ma la donna insiste chiedendo la grazia desiderata. Ella accetta anche di rimanere in una relazione subordinata. Non si era scoraggiata di fronte al silenzio, non si offende, non va via, ma pian piano vince le resistenze di Gesù. Ella fa propria l'affermazione del Signore e la usa come principio argomentativo. Accetta di essere paragonata ad un cagnolino, ma riflette sulla scena domestica in cui anche i cani trovano posto in casa, sebbene sotto la tavola, e lì hanno la possibilità di mangiare, anche se solo le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. La cananea, come ovvio, ignora che il medesimo Signore, che ha adorato e che sta implorando, aveva già detto che i figli del regno, per le loro colpe, possono essere esclusi dal convito, mentre molti, da ogni regione della terra, saranno chiamati ed ammessi a stare a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. Si legga Matteo 8, 11-12, Luca 13, 28-29. In un certo senso, Gesù sta proponendo alle donne un esame d'ammissione a quel convito. Lui sa che è pronta, ma vuole che lo manifesti. E la donna lo manifesta con una parola che è un grido, dove riconosce la sua situazione di miseria, di estranietà a quei figli e al loro pane. Il suo grido è perfino più violento delle parole del Signore e rivela che nel suo cuore già è depositato e contenuto il dono divino. Se noi leggiamo il testo greco alla lettera, non è un testo ovvio o innocente, come spesso una tradizione fiacca ci presenta. Una madre disperata, disposta ad assentire a un violento rifiuto, accondiscende educatamente: certo, hai ragione, è vero, i cagnolini. Le parole della donna, invece, suonano più forti. Ma sì, Signore, infatti anche i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Perciò anche quelli considerati cani rognosi, esclusi dalla sala del convito, hanno diritto al pane dei padroni. Questi, per il loro egoismo, li escludono fuori. E i cagnolini si contenterebbero anche di briciole superflue se i padroni gliele gettassero, come Gesù poi spiegherà nella parabola del povero Lazzaro, Luca 16:21. I figli, che hanno per sé diritto di primogenitura al pane, sono i signori, i chirioi, i padroni. Il pane è la parola, la carità fraterna che ammette alla vita comune, il convito. E quante briciole lasciate cadere e disperse farebbero la sazietà di tanti cagnolini esclusi, che non sarebbero più né cagnolini né esclusi. La cananea è capace di volgere a suo vantaggio la severa affermazione di Gesù. La parola della cananea osa resistere al Signore. Se i fatti stanno come lui afferma, allora a lei spettano le briciole. La parola della madre è aggressiva. Ella osa resistere al Signore. Lo contraddice apertamente, anzi, gli rinfaccia che se egli sostiene quello che ha detto, allora ha torto. Infatti, perfino i padroni lasciano cadere le briciole e non impediscono ai cani di cibarsene, quando poi non gettano ad essi i pani interi. È proprio lui, il Signore, il figlio di Davide, quello che è famoso per avere sempre la misericordia divina verso tutti, e adesso non è più lui stesso, proprio davanti a due persone nell'angoscia del male, davanti a due povere cagnoline. La donna, con la sua fede, accetta questa precedenza, solo accontentandosi di venire per ultima. E Gesù resisterà ad una così umile richiesta? No. Al versetto 28 Gesù confessa: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Donna, Ginei, come dire signora, un titolo nobiliare. Gesù chiude la prova, ha avuto la confessione di fede, una fede che nasce dal cuore della madre, e il cuore di Gesù attendeva solo questo. Interpella la cananea con un titolo di nobiltà, signora, e le dà un supremo riconoscimento. Megale su he pistis, grande è la fede tua. Un'affermazione che rivela al lettore le profonde motivazioni di quella donna. Non dalla disperazione questa era mossa, non dal bisogno, da una faccenda di interesse privato, ma dalla fede. Gesù conosce il cuore di questa donna e lo fa conoscere ai suoi discepoli. L'atteggiamento di questa donna è il segno di una fede autentica, di una relazione forte e personale con il Signore Gesù, di abbandono fiducioso a Lui, di superamento del proprio orgoglio, come la capacità di accettare il posto sotto la tavola per essere con Lui e cibarsi delle sue briciole. È davvero grande la fede di questa donna, ed è l'unica volta in cui Matteo qualifica la fede di qualcuno grande, quando, lo abbiamo già detto, ha definito la fede dei discepoli oligopistia, piccola, anche nell'episodio di Pietro, letto domenica scorsa. Dunque è travolto quell'orgoglio nazionalista che osserva con rigore le norme di chi si considera naturalmente meritevole di stare alla tavola dei figli e disprezza gli altri come cani. Di loro però Gesù dice che sono ipocriti. Per trovare la fede grande, egli deve andare all'estero, in terra straniera, in mezzo ai popoli pagani, nel cuore di una donna, addirittura cananea. Come non ricordare la fede straordinaria del centurione? In tutti e due i casi Gesù manifesta un'ammirata sorpresa. E non è un caso se la fede nel Nuovo Testamento è anzitutto manifestata dalle donne Elisabetta, Maria, Anna, Maddalena, le liste di Paolo. Avvenga come tu vuoi, dice il Signore, che è poi il disegno divino, e dunque l'immediata guarigione della figlia della cananea. Dio opera negli uomini quello che è il volere, che è lo stesso di Dio. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni, scrive Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 13. Dio sembra un padrone assoluto, e invece la Scrittura ci presenta moltissimi testi su Dio che fa la volontà degli uomini. Lo avevano affermato i profeti, addirittura in un pagano come il re Ciro. Confida nel Signore, fa il bene, abita la terra, vivi con fede, cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Così ci fa pregare il Salmo 36. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Salmo 144, altro testo esemplare. In sintesi, per tutto il popolo santo, il Signore afferma solennemente, e avverrà prima che essi chiamano: io già ho risposto, io li ho esauditi mentre essi ancora parlano. E Isaia, capitolo 65, versetto 24. Questo si ritrova inevitabilmente nel Nuovo Testamento. Gesù, per così dire, circonda la preghiera del Padre nostro per conferire tutte le assicurazioni e la fiducia che i fedeli devono avere. Conoscete il Padre vostro, quello di cui avete, conosce il Padre vostro quello di cui avete necessità prima che glielo chiediate. Cercate prima il regno e tutto poi vi sarà aggiunto in più. Conosce infatti il Padre vostro celeste che voi avete necessità di tutto questo. È un altro umile e fervido ascoltatore di Gesù. Lo aveva difeso affermando: noi sappiamo che i peccatori Dio non ascolta, ma se qualcuno è devoto, egli fa anche la sua volontà. Capitolo 9, versetto 31. È quel cieco nato che Gesù ha guarito. Paolo, da parte sua, rilancia questo insegnamento. Seconda Tessalonicesi 1:11. Per questo anche noi preghiamo sempre in favore vostro, affinché il Dio nostro vi renda degni della vocazione e adempia ogni eudochia di bontà e l'opera della fede nella potenza dello Spirito Santo. Il Signore dunque compie il volere e l'operare, in specie quando questo volere, l'eudochia dei fedeli, la loro volontà buona, si adegua alla divina eudochia che è voluta da Dio per loro. Qual è il volere della madre cananea? Il bene della bambina. E il Signore non compirà il volere e l'eudochia di questa madre? E da quel momento, dice il testo, fu guarita. Un passivo che indica l'opera della divinità, pur senza nominarla. Dio restituisce alla madre una figlia che da innocente aveva troppo sofferto. La madre cananea è ormai l'immagine e la somiglianza di Dio santificata dalla fede del Signore, il figlio di Davide. Ella ha recuperato la sua dignità di figlia di Dio nel figlio di Dio, e questa dignità, in forza della sua fede, è comunicata anche al frutto delle sue viscere. La figlia è liberata dal demonio che la deturpava. Anche lei recupera l'immagine e la somiglianza. La donna cananea è così posta come madre vera, come la maternità umana è chiamata a generare nella carne ma anche nella fede verso il Signore. Quella fede che ridonda di carità, che è propria di Dio. E chiudo con la preghiera di Colletta, che pone l'accento sull'opera di Cristo, in modo particolare sulla mitezza, sull'umiltà di cuore, tutte necessarie per compiere quel disegno universale di salvezza che Dio ha pensato per l'eternità. Di fronte alla misericordia di Dio, l'uomo è chiamato a rispondere con un atteggiamento interiore, rivestendosi dei medesimi sentimenti di Cristo e con una testimonianza fatta di opere e di parole. La seconda colletta. O Padre, che nella accondiscendenza del tuo Figlio, mite e umile di cuore, hai compiuto il disegno universale di salvezza, rivestici dei suoi sentimenti, perché rendiamo continua testimonianza con le parole e con le opere al tuo amore eterno e fedele. Per Cristo nostro Signore. Amen.